Prima Timoteo capitolo 6 versetti da 11 a 13 è il passo che vedremo questa mattina e vedremo la vita che caratterizza l'uomo di Dio. La vita che caratterizza l'uomo di Dio. Stiamo entrando nella conclusione della lettera che Paolo scrive a Timoteo, la sua prima lettera, anche la seconda lettera a Timoteo. Timoteo si trova sempre ad Efeso e perciò questo è l'inizio, possiamo dire, del ministero di Timoteo ad Efeso. E come sappiamo, lui sta vivendo una situazione difficile. Capitolo 1, versetto 3, Paolo ha lasciato a Timoteo ad Efeso, lui si è spostato. Il motivo per cui si è spostato Paolo non viene detto, ma quello che sì sappiamo è che Timoteo, al versetto 3, viene chiamato, esortato di rimanere ad Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine false. Questo è ciò che Timoteo principalmente deve fare. Fermando il falso insegnamento, fermerà, possiamo dire, tutti i problemi che si possono creare all'interno della chiesa di Efeso. E sappiamo che lui scrive questa lettera, Paolo a Timoteo, al capitolo 3, versetto 14, le scrive questo affinché Timoteo sappia come comportarsi. Nel caso in cui Paolo dovessi tardare, versetto 15, affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. E poi parlerà di che cosa? Di che questa verità, questo tesoro che la chiesa protegge, che stava essendo attaccato proprio dai falsi insegnanti, è proprio Cristo. Perché poi lui dirà, senza dubbio, grande il mistero della pietà, e questa pietà è Cristo. È colui che è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra le nazioni, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Perciò Paolo sta severamente, possiamo dire, esortando a Timoteo di rimanere ad Efeso affinché lui metta ordine e affinché lui, possiamo dire, mettendo la verità, la scrittura al centro della Chiesa, la Chiesa possa conformarsi a quello che è la Chiesa nel disegno di Dio, la colonna e sostegno della verità. Ciò che noi siamo la colonna e sostegno della verità, e perciò noi abbiamo bisogno sempre di conformarci, di andare in quella direzione. Ecco ciò che Timoteo sta facendo ad Efeso. E alla fine, al capitolo 6, quello che Paolo sta, possiamo dire, facendo la conclusione, è proprio esortare Timoteo con le ultime raccomandazioni affinché Timoteo possa adempiere fedelmente la sua chiamata. Molto difficile per Timoteo. Sappiamo che da alcuni passi Timoteo poteva essere timido, non aveva il coraggio di affrontare determinate situazioni, veniva anche trattato come giovane, e Paolo gli dirà di non avere vergogna di questo, ma di affrontare, di gestire le situazioni secondo ciò che è scritto. È una cosa molto importante da considerare quando noi vediamo una epistola, soprattutto una epistola ispirata, perché nel passato il modo tradizionale di scrivere era questo, scrivere in questo modo una lettera. Ma come abbiamo visto anche tempo fa, il ricevere una lettera già in se stessa era qualcosa che portava molta autorità. Possiamo dire il padre di famiglia che andava lontano per lavorare, per provvedere alla sua famiglia, quando scriveva a sua moglie, scriveva una lettera come questa e gli richiedeva di fare le cose che lui gli stava specificando. Pensiamo questo a Paolo. Paolo scrive e già quella lettera aveva in se stesso autorità. Ma, possiamo dire, in più all'autorità della lettera, questo che Paolo sta scrivendo ha proprio un'autorità apostolica, come dirà il capitolo 1, versetto 1, sta scrivendo come apostolo di Cristo Gesù per ordine di Dio nostro Salvatore. Perciò Timoteo è chiamato a fare questo compito. Possiamo immaginarci un soldato. Lui non ha scelta di dire questo lo posso fare, questo non lo posso fare. Lui è costretto dall'amore di Cristo, lui è costretto dall'amore verso la Chiesa, lui è costretto dal Vangelo che può raggiungere i non credenti, e lui è costretto da che cosa? Da che lui ha ricevuto una chiamata specifica affinché lui possa affrontare quella situazione. E perciò vogliamo leggere il capitolo 6, perché il capitolo 6 vedremo ancora, possiamo dire, qualcosa che è contro i falsi insegnanti, ma che si concentra specificamente su Timoteo. Leggeremo dal versetto 3 e andremo fino al versetto 12. Il nostro passo questa mattina andrà dal versetto 11 al versetto 12. Perciò leggeremo tutto per avere, possiamo dire, il contesto. Leggiamo insieme. Se qualcuno insegna, dice Paolo a Timoteo, una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità, le quali considerano la pietà come una fonte di guadagno. La pietà, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. Infatti, non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece, quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti, l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Il nostro passo. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose, ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza, la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Questa è la vita che caratterizza l'uomo di Dio. Questa è la verità, possiamo dire, del passo, la verità centrale del passo. E ai versetti 11-12 possiamo vedere che questa vita che caratterizza l'uomo di Dio, possiamo dire, contiene quattro azioni principali, per farlo in modo più facile. Se noi vogliamo vedere come l'uomo di Dio è in questo modo, compie quattro azioni fondamentali. Per noi come Chiesa, possiamo dire qua in questo contesto sta parlando specificamente a Timoteo, ma per noi come Chiesa possiamo dire, per tutta la Chiesa, sappiamo le qualifiche o le virtù degli anziani, sono virtù per tutta la Chiesa, ma in questo caso, vedendo il passo, possiamo dire che noi come Chiesa dobbiamo essere caratterizzati da quattro azioni principali per essere identificati come persone che appartengono a Dio. E quali sono? Fuggire il peccato, ricercare una vita santa, combattere la buona battaglia e afferrare la vita eterna. Ecco lo che fa un uomo di Dio. Ecco ciò che la Chiesa deve fare. Deve fuggire il peccato, versetto 11, c'è proprio il verbo fuggi queste cose. Deve anche ricercare la santità. Ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza, la mansuetudine. Con santità possiamo intendere l'essere separato, il vivere diversamente da come vive il mondo. Un uomo di Dio compie anche questa azione, combatte la buona battaglia. Combatte la buona battaglia, versetto 12. E poi, alla fine, l'ultima azione che compie l'uomo di Dio è che afferra la vita eterna. Infatti dirà, combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna. Questo è ciò che fa l'uomo di Dio. Quattro azioni che caratterizzano l'uomo di Dio. E possiamo dire anche così, quattro azioni principali che caratterizzano un credente maturo. Molto importante. Se noi dobbiamo misurare la maturità di un credente, non si basa su quanti studi ha fatto. Non si basa neanche su quanti anni di fede ha, si basa dalle azioni che può compiere, e queste azioni sono nel fuggire il peccato, nel ricercare la santità, nel combattere il buon combattimento della fede e nell'afferrare la vita eterna. Questo è ciò che fa l'uomo di Dio. E vogliamo approfondirlo. Versetto 11. Paolo inizia dicendo, ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose. Fuggi queste cose. Noi possiamo dire dobbiamo essere caratterizzati da una vita che fugge il peccato. Ciò che Paolo gli sta chiedendo a Timoteo è questo: devi fuggire. Ma guardate, anche c'è una parola, ma tu, questo possiamo dire, mette a Timoteo separato dai falsi insegnanti, ma tu una vita distinta, una vita opposta a quella dei falsi insegnanti, ma tu devi essere diverso a come vivono i falsi insegnanti. Se i falsi insegnanti sono caratterizzati da questo, guardate, versetto 3, dal insegnare una dottrina diversa, dal non conformarsi alle sane parole del nostro Signore Gesù Cristo, dal non conformarsi alla dottrina che è conforme alla pietà. Se i falsi insegnanti sono caratterizzati da, versetto 4, dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti. Se il falso insegnante è caratterizzato dalla pietà che usa come fonte di guadagno, Timoteo, tu non devi essere così. Devi essere proprio l'opposto. Ma tu. E poi qua non viene tradotto nella nuova riveduta, ma nella Diodati si vede che c'è una parolina, ma tu, e poi dice, oh uomo di Dio. Paolo sta enfatizzando proprio a Timoteo come uomo di Dio. Ma tu, oh uomo di Dio, devi fuggire da queste cose. Non devi essere proprio come sono loro, devi essere proprio distinto. Distinto. Perciò possiamo dire che l'uomo di Dio fugge. Possiamo pensare, è un codardo. Ecco quella cosa che intende il mondo. Chi fugge è un codardo. Ma spiritualmente non è così. Guardate, Paolo sta chiamando a Timoteo, uomo di Dio, gli sta dicendo, l'uomo di Dio fugge da queste cose. Cosa significa uomo di Dio? È significativo ciò che Paolo dice a Timoteo. Pensate a questo, nell'Antico Testamento, uomo di Dio indicava una persona che era portavoce di Dio. Era qualcuno speciale. Sappiamo nell'Antico Testamento che Dio suscitava uomini che avrebbero parlato a Israele da parte sua sulla base di ciò che era scritto, e Dio parlava chiaramente a loro affinché loro potessero esortare la nazione. Ad esempio Mosè viene chiamato uomo di Dio. Deuteronomio 33:1, leggo per voi, alla fine della sua vita dice: questa è la benedizione con la quale Mosè, uomo di Dio, benedisse i figli di Israele prima di morire. Davide viene chiamato uomo di Dio, seconda Cronache 8:14. I profeti vengono chiamati uomo di Dio, come Elia in seconda Re 1:9. C'è l'evento in cui Acazia, il re di Israele, manda a chiamare Elia, e questo, uno dei suoi capitani arriva da lui e gli dice: uomo di Dio, il re dice scendi. Perciò pensate, era un custode, un capitano di un re di Israele che era molto pagano, ma riconosce nel profeta un uomo di Dio. E quindi, seguendo tutta questa scia di uomini pii, Paolo cosa dice a Timoteo? Ma tu, o uomo di Dio. Pensate, per un uomo che è scoraggiato, un uomo che sta venendo meno in una determinata situazione, ricordargli la sua identità dinanzi a Dio. Paolo lo innalza e lo chiama in causa, mostrandogli: tu sei un uomo di Dio, non devi venire meno, anzi devi essere diverso da come i falsi insegnanti sono. Timoteo è il portavoce di Dio ad Efeso. È uno che è stato messo da parte per portare fedelmente alla Chiesa, a che cosa? Ad ascoltare la parola di Dio, a comprendere la parola di Dio, per vivere secondo la parola di Dio. E tutto ciò è rivelato nella Scrittura. Timoteo è messo da parte per guidare la Chiesa di Efeso, e lui deve vivere conforme all'identità e alla chiamata che lui ha ricevuto. E lui deve fermare persone. Lui deve andare e parlare con donne che sono sensuali all'interno della Chiesa. deve mettere ordine nella chiesa, deve andare a parlare con gli uomini affinché non preghino pubblicamente quando hanno conflitti con altri uomini all'interno della chiesa. Deve andare da anziani e dirgli: tu non sei qualificato secondo ciò che Paolo mi ha scritto nella lettera, e troverà opposizione, perché lui è un uomo pio e perché vuole portare la chiesa a fare ciò che deve fare. Possiamo dire, quando c'è la verità ci sarà sempre opposizione e resistenza, a causa di che la verità stabilisce e definisce come devono essere le cose. E Paolo deve fare questo, deve incoraggiare a Timoteo ricordandogli che lui è l'uomo di Dio che ha lasciato ad Efeso affinché metta ordine nelle cose che ci sono da fare. E Timoteo si deve distinguere come? Come abbiamo visto, fuggendo dal peccato, possiamo dire scappando dal peccato. Noi possiamo pensare, leggere la parola e dire fuggire, molto generale, no, è molto esplicito. Paolo dice a Timoteo: devi fuggire, devi scappare. Guardate la parola fuggire nell'originale come viene usata. Stiamo pensando a Mosè quando uccide, adesso non c'è il riferimento, quando uccide l'egiziano, dopodiché va dagli israeliti, vuole fare pace tra due israeliti, tra due ebrei, e loro vengono a sapere, loro sapevano che Mosè aveva ucciso l'egiziano il giorno prima, e poi loro le rispondono, quando Mosè vuole mediare tra di loro: chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Vuoi uccidere me come ieri uccidesti l'egiziano? Mosè cosa fa? A queste parole Mosè fuggì, se ne andò e andò a vivere come straniero nel paese di Madian. Lui aveva paura e fuggì. E fuggì per 40 anni, finché quel faraone non morisse. Atti 27:30, Luca sta raccontando del naufragio di Paolo quando stava essendo portato a Roma. E Luca scrive che, Luca 27:27, la quattordicesima notte erano portati qua e là per l'Adriatico e i marinai sospettavano di essere vicini a terra, e al versetto 30 leggiamo che i marinai cercavano di fuggire dalla nave. Fuggire. E Paolo dice con la stessa parola: uomo di Dio, fuggi da queste cose. Domanda per noi: come ti comporti dinanzi al peccato? Perché l'esortazione è: tu devi fuggire. Fuggire dal peccato. Fuggi dal peccato che sta caratterizzando i falsi insegnanti. Fuggi dal falso insegnamento che ha messo da parte Cristo. Fuggi dalle dispute di parole. Fuggi dai discorsi che dividono. Fuggi dall'amore al denaro, che può portarti a considerare il tuo ministero come una fonte di guadagno. Timoteo, davanti a queste cose tu devi fuggire. Possiamo dire: tu devi correre il più lontano possibile con la tua forza finché quello è lontano da te. Possiamo pensare a Giuseppe. Giuseppe 39:12, sappiamo quello che succede con la moglie di Potifa. Lui non dubitò, fuggì dal peccato. E pensate, nella scrittura ci sono altre esortazioni a fuggire. Prima Corinzi 6:18 dice: fuggite la fornicazione. Prima Corinzi 10:14, fuggite l'idolatria. L'idolatria che cosa è? Colossesi 3:5, è fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia. Tu stai fuggendo da queste cose? Dalla fornicazione, dall'impurità, dalle passioni, dai desideri cattivi, della cupidigia? Perché Paolo dice: questo è idolatria. E Timoteo, in 2 Timoteo 2:22, viene chiamato, alcuni anni più tardi, a fuggire le passioni giovanili. L'uomo di Dio fugge. Il credente fugge. Quando il peccato si presenta, fugge. Il credente deve starnene alla larga del peccato, deve evitare il peccato. E possiamo dirle, possiamo dirlo, non dobbiamo sporci al peccato perché esso ci succhierà. Questa è la realtà. A lungo termine o a breve termine, prima o poi il peccato ti prenderà. C'è questo esempio che si fa, è molto grafico. Quando uno prende una rana e la mette in una pentola con acqua bollente, salta. Ma se quella pentola non ha l'acqua calda ma l'acqua fredda, si mette la rana e si alza la temperatura del fuoco, la rana non si rende conto che sta bruciando finché muore. A volte il peccato arriva subito e uno fugge. A volte il peccato non arriva così evidente, possiamo dire. Ma quando noi riconosciamo che quello è peccato, dobbiamo fuggire. Davanti al peccato non devi gestirlo, non devi gestirti, non devi pensare sono forte, questo peccato non mi fa nulla. Posso gestire la situazione, riesco a convivere con questo peccato perché sono forte in questo caso. Fuggi. Se vogliamo essere saggi, non c'è nessuna saggezza per gestire il peccato. C'è tanta saggezza per fuggire dal peccato. E l'uomo di Dio è caratterizzato da questo. Qual è la nostra risposta davanti al peccato? Qual è la nostra risposta davanti al peccato? Perché pensate, il tempo del verbo sottolinea il dovere continuo di Timoteo di essere sempre in fuga. Sempre deve star fuggendo al peccato. Non lasciare mai che lo prendano. Perché? Perché il margine di sicurezza non può essere mai troppo grande, possiamo dire. Qual è la tua risposta davanti al peccato? E pensate, una persona che vuole fuggire dal peccato non è una persona legalista. È una persona che è santa ed è saggia perché fa ciò che la Scrittura dice. Una persona che fugge dal peccato è una persona che vive la parola, che ricerca la santità. Una persona che non fugge dal peccato, ma lo gestisce, ci convive, cosa sta facendo? Sta mancando a questo comandamento. Tu sei caratterizzato dal fuggire dal peccato? E la domanda non è secondo ciò che gli altri vedono. La domanda è se tu sei caratterizzato dal fuggire al peccato nel tuo intimo. Quando tu sei da solo nella tua cameretta o quando vivi senza che nessuno stia accanto e che ti possa vedere ciò che tu stai facendo. È il cuore che Dio vede. Ed è lì dove noi dobbiamo fuggire. L'uomo di Dio fugge al peccato. Il credente maturo si caratterizza da questo. Sentite quello che dice questo studioso. Se desideriamo essere uomini e donne di Dio, ci sono momenti in cui dobbiamo mostrare le spalle al male e correre tanto velocemente quanto le nostre gambe ci porteranno nell'altra direzione. Ecco ciò che siamo chiamati a fare, a fuggire dal peccato. Pensate all'implicazione per Timoteo. Timoteo è, possiamo dire, umanamente parlando, la speranza per Paolo di che Timoteo possa portare una chiesa che lui ha fondato e che aveva tanto impatto in quella zona, era la speranza affinché quella chiesa potesse essere colonna e sostegno della verità. Se Timoteo sarebbe caduto, una chiesa, credenti e tutto quanto sarebbero stati colpiti dalla sua testimonianza. Pensa anche a questo come implicazione per noi. Ciò che noi facciamo nell'intimo, ciò che noi facciamo a casa nostra, ciò che noi facciamo in chiesa, ha implicazioni verso tutto il corpo. Tu sei chiamato a fuggire, ma tu sei chiamato a fuggire anche perché sei parte di questa colonna a sostenere la verità che tiene in alto che cosa? Il Vangelo di Gesù Cristo. L'uomo di Dio fugge dal peccato. Timoteo è molto... Paolo è molto esplicito in ciò che dice: Timoteo, vivi allontanato dal peccato. Ma che cosa deve fare? Deve fuggire, sì. Ma guardate, versetto 11, fugge, ma va nell'altra direzione. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca. Questa è la seconda azione che caratterizza l'uomo di Dio, ricerca la santità. Ricerca, possiamo dire, il vivere separato dal peccato e per Dio. Si impegna nel, possiamo dire, nella pietà, nel, in tutto ciò che Dio richiede dai suoi figli. La parola per ricercare viene tradotta anche come perseguitare. Abbiamo visto prima che il fuggire, scappare, è molto più intensa. In questo caso lo stesso, il ricercare è anche perseguitare. Questa parola viene tradotta a 2 Timoteo 3,12. Paolo la usa per dire che tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. La stessa parola che Paolo usa per dire tu devi perseguitare la santità. Giovanni la usa per dire che i giudei perseguitavano Gesù. Pensate a, non è che i giudei si avvicinavano e basta, lo stavano perseguitando, lo mettevano alla prova, si impegnavano attivamente per perseguitare Gesù Cristo. Paolo faceva lo stesso, ricercava intensamente, con zelo, il perseguire ad oltranza la Chiesa di Dio. Dice che lui la devastava. Perciò questo perseguire, questo ricercare, non è sono qui e lo ricerco quando ho tempo. No, è un impegno che porta tutta la tua vita. Ricercare. E la parola ha il senso anche di seguire con zelo. Tu devi seguire con zelo che cosa? Queste cose. Devi seguire con zelo la giustizia, devi seguire con zelo la pietà, devi seguire con zelo la fede, devi seguire l'amore con zelo, la costanza, la mansuetudine. Noi tante volte ci adoperiamo per cose che sono secondarie nella Chiesa. Il servizio quando c'è un evento, quando c'è un agape ci adoperiamo. Quelle cose sono valide, ma quello che noi dobbiamo perseguire con zelo sono queste virtù. Queste virtù, giustizia. Giustizia non nel senso di essere giustificato. Noi sappiamo che siamo solo giustificati, dichiarati giusti per i meriti di Cristo. Una persona non può essere giusta in se stessa, viene dichiarato giusto per l'opera di Cristo, ma la conseguenza di quella dichiarazione si vede praticamente nel modo in cui lui ricerca il vivere secondo Dio, nel vivere in un modo corretto dinanzi a Dio. Ricerca la giustizia, cioè è retto verso Dio e verso gli uomini. L'uomo di Dio ricerca, o lo fa con zelo, nel ricercare la pietà, un atteggiamento corretto nei confronti di Dio. Ricerca con zelo la fede, cioè confida nel Signore in ogni circostanza. Timoteo ha bisogno di questo. Timoteo ha bisogno, mentre sta affrontando queste situazioni che viene meno, nell'essere giusto, retto dinanzi a Dio, agli uomini, ha bisogno di che cosa? Di essere un uomo pio, avere un giusto atteggiamento con Dio per essere contento di ciò che ha e poter rapportarsi correttamente con gli altri. E ha bisogno di fede, cioè di confidare che lui deve solo fare ciò che Dio gli sta chiedendo. I risultati del suo ministero non sono nelle sue mani. Lui è chiamato a confidare nel Signore. E Timoteo deve ricercare l'amore, cioè il darsi sacrificalmente per gli altri, sulla base di ciò che Cristo ha fatto. E Timoteo deve ricercare la costanza, o anche può essere tradotto come perseveranza o pazienza. Possiamo dire il resistere, possiamo dire fedelmente, i compiti difficili. Questa è la pazienza. La pazienza ha, possiamo dire, è legata al resistere i compiti difficili, a sopportare le prove, la persecuzione della vita a causa di Cristo. E riguarda anche una determinazione ad andare avanti nei momenti difficili e di sofferenza. Questa è la pazienza. Questo è ciò che la Chiesa ricerca. La parola riguarda anche sopportare le avversità con grazia. Pensate a tutte queste virtù che l'uomo di Dio deve cercare. Non è la pazienza che presenta il mondo, non è l'amore che presenta il mondo, non è la fede in qualcosa astratto o in Dio, ma che non lo posso definire. Non è neanche la giustizia che io sono giusto. No, già da quella partenza sbagliata, tu non sei giusto. Tu hai bisogno di imparare la giustizia in Cristo e ubbidire ad essa. E non è neanche la pietà, il lamentarsi come si intende, o flagellarsi come si intende nel cattolicesimo. Qualcosa che è legato a Cristo, al vero Dio. E infine cercare con zelo la mansuetudine, l'essere miti, senza grandi pretese, per se stessi, e senza richiedere strenuamente per i propri diritti. Questa è la mansuetudine. Quando tu stai lottando con qualcuno, stai chiedendo i tuoi diritti, tu non sei mansueto. Quando tu stai, possiamo dire, avendo tante pretese per te stesso, tu non sei mansueto. Sei l'opposto. Quando tu non sei perseverante nei compiti difficili, tu non sei paziente. E Timoteo deve allontanarsi dal peccato e deve perseguire con zelo queste virtù. Questo è ciò che noi dobbiamo fare. Dobbiamo perseguire queste virtù. Noi possiamo pensare a tante cose, dobbiamo evangelizzare, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare l'altro, ma se una chiesa non vive questa vita, la sua testimonianza e il mondo, non c'è differenza. Non c'è differenza. Un non credente che entra qui tra di noi deve vedere queste persone sono diverse. Non sono come quelli che sono fuori. Sono diverse. Perché vivono in un modo diverso. Ed ecco che poi la nostra testimonianza ha più impatto, perché ciò che noi stiamo dicendo ha trasformato la nostra vita. Perciò chiediti, tu hai una vita trasformata? Tu vivi una vita che puoi dire, io sono diverso non per i miei meriti, ma perché Cristo ha fatto un'opera in me? Noi dobbiamo perseguire queste virtù, fuggire un comandamento, ricercare con zelo un altro comandamento. E Paolo è molto specifico, Timoteo deve ricercare queste virtù. Deve essere distinto, deve essere santo. Di nuovo, tu persegui queste virtù nella tua vita. Quotidianamente, quando tu sei a casa, quando non ti incontri con la Chiesa, tu mentre stai vivendo la tua vita cristiana e forse sei sposato, forse sei single, arriva un momento dove forse parli male a qualcuno e continui a parlare male a qualcuno e continui a parlare male a qualcuno. O forse hai altre reazioni nei confronti di altre persone e tu vedi che quello si ripete, si ripete, si ripete in te. Tu sei così saggio di andare alla parola e dire dov'è il mio peccato? E come posso risolvere quel mio atteggiamento che è un peccato palese che si ripete nella mia vita? Timoteo doveva fare questo. Infatti Paolo dirà, seconda Timoteo 3,16, che tutta la scrittura, ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile a correggere, a riprendere, a educare la giustizia. Manca una, affinché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. E questo non significa che sarà un bravo predicatore. Sarà pronto nel suo cuore per fare un compito spirituale dove c'è anche la predicazione, ma dove soprattutto, che cosa è la cosa più importante? Il suo carattere e le sue virtù. Tu esamini la tua vita regolarmente. Tu vai alla parola regolarmente per dire, io non tratto bene questa persona perché sono caratterizzato da questo peccato. Signore, come posso cambiare? È una vita pratica. È una vita che porta a uno a che cosa? A scudriñarsi davanti alla scrittura. Persegui con zelo l'essere santo. Quanto passi davanti alla scrittura per capire quale virtù ricercare come marito, come moglie, come famiglia, come single? Quanto tempo passi davanti alla scrittura per capire quali virtù devi ricercare per essere un imitatore di Cristo? Noi dobbiamo ricercare queste virtù. L'uomo di Dio fugge il peccato, ricerca con zelo queste sei virtù. E poi c'è la terza azione che caratterizza l'uomo di Dio. Combatte il buon combattimento. Versetto 12. Dice, combatti il buon combattimento. Timoteo, combatti il buon combattimento. Possiamo dire, quello che viene sottolineato è che la vita cristiana richiede uno sforzo faticoso. Sicuramente all'inizio della nostra conversione tutto ci sembrava così bello, essere uniti a Cristo, essere rinati di nuovo, sapere che eravamo perdonati dai nostri peccati, ci aspettava la vita eterna. Ed è come il viaggio di nozze, ad un tratto quello inizia a diventare sempre più reale e iniziamo a vedere che nel nostro cuore c'è tanto peccato e che Dio deve lavarci tanto ancora. E quindi richiede da noi uno sforzo faticoso. E in questo caso, Timoteo deve combattere il buon combattimento della fede, che non è incentrato su se stesso, ma è incentrato sul portare avanti il Vangelo. Ecco il combattimento della fede. È un combattimento spirituale, ma affinché questo possa essere fatto, possiamo dire, Timoteo deve fuggire dal peccato e deve ricercare quelle virtù. Ed è combatti, è un comandamento. Noi dobbiamo combattere. In modo specifico Timoteo, come un anziano di chiesa, come un pastore, deve combattere. Deve combattere il conflitto spirituale. C'è uno sforzo, perché è un combattimento. È un grande sforzo. Infatti questa parola si utilizzava durante gli esercizi militari e atletici per descrivere che cosa? La concentrazione, la disciplina e lo sforzo estremo di cui si aveva bisogno per vincere. E Timoteo, per andare, possiamo dire, con le pretese dei falsi insegnanti, per andare contro le pretese egoistiche e peccaminose dei falsi insegnanti, per andare contro i loro interessi personali, lui deve combattere. Il peccato è un combattimento. Un combattimento, possiamo dire un buon combattimento, un buon combattimento della fede. E Timoteo deve combattere continuamente, di nuovo lo stesso, è qualcosa che si deve fare di continuo. Questo non significa che lo deve fare o che noi dobbiamo combattere per la verità, per il Vangelo, aggressivamente. No. Perché deve farlo come? Secondo le sei virtù che abbiamo letto prima, che contengono e che raffinano quel combattimento. Possiamo pensare anche alle qualifiche che Timoteo, le virtù che Timoteo doveva avere, capitolo 3. Quindi queste virtù dal capitolo 3 più queste virtù che abbiamo visto adesso porta l'uomo di Dio a che quando deve combattere lo fa in un modo appropriato. Non è semplicemente fermare i falsi insegnanti, ma la difficoltà è fermarli mentre lo fa conforme alla parola di Dio. E questo non è facile, perché questo si deve acquisire. Acquisire come? Attraverso la scrittura, attraverso l'insegnamento, attraverso il consiglio di un altro fratello, come nel caso Paolo che fa con lui. E Timoteo deve combattere continuamente. Mentre fugge al peccato, mentre ricerca quelle cose, combatte. Combatte il buon combattimento. Non, possiamo dire, non ci dobbiamo sorprendere se c'è opposizione mentre ci rapportiamo come Chiesa e mentre viviamo come Chiesa. Non stiamo semplicemente parlando di una persecuzione, ma stiamo parlando di una vita di Chiesa dove dovrà sempre lottare per la verità e l'errore. Ci sarà sempre un combattimento. Ci saranno persone che entreranno e che parleranno di Gesù e diranno di conoscere Gesù, ma noi dovremo aiutarli a capire che quel Gesù che conoscono non è il Gesù della Bibbia, affinché possano conoscere il vero Gesù. Avremo persone che verranno di altre religioni che vorranno portarci le loro convinzioni. Possiamo pensare a una persona pentecostale che vorrebbe portare il dono delle lingue, il dono di profezie. Noi siamo qui per combattere il buon combattimento della fede che porta a che la Chiesa sia conforme alla verità e cammina e porti avanti il Vangelo in un modo sano. Non ci deve sorprendere se c'è opposizione. E questo combattimento porta un grande sforzo, perché porta avanti la fede. Se noi pensiamo che noi come Chiesa siamo arrivati alla conclusione, come Chiesa, perché qualcuno può dire siamo grandi, non finisce. Perché noi dobbiamo sempre portare avanti la fede. Sia che siamo grandi, sia che siamo giovani, la Chiesa deve portare avanti la fede. Come spiega uno studioso, Timoteo doveva fare del meglio partecipando al più importante dei conflitti, la lotta per portare avanti la fede. E Timoteo deve combattere. E guardate, Paolo non gli sta dicendo, Timoteo, guarda, lascia stare, prova a fare un'altra cosa, è molto difficile ciò che stai facendo. No, combatti, porta avanti la fede. In quel contesto, fallo. In un mondo decaduto, contro il regno delle tenebre, avendo falsi insegnanti all'interno della Chiesa e persone che dicono di conoscere Gesù ma non lo conoscono in verità, combatti. Combatti. Noi dobbiamo essere perseveranti, dobbiamo essere fermi in ciò che è scritto e dobbiamo lottare affinché ciò che conosciamo rimanga per la prossima generazione. Noi non abbiamo finito. Noi possiamo dire, stiamo ancora continuando qualcosa, noi dobbiamo portare la staffetta a un'altra generazione e quella generazione riceverà una staffetta che deve essere piena di verità, affinché il Vangelo non venga perso da un passaggio di generazione ad un altro passaggio. Dobbiamo combattere. È strenuamente per la fede, possiamo dire, che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Giuda dice questo, in Giuda versetto 3 dice che lui stava scrivendo a questa chiesa per parlare della loro comune salvezza, ma ad un tratto questi falsi insegnanti portano a Giuda a che cosa? A essere costretto a esortarli a combattere strenuamente per la fede che era stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Tu stai combattendo il buon combattimento? Tu sei un soldato coraggioso che non si tira indietro, che sa di ciò che crede e lo difende? Come possiamo dire il cieco che viene guarito da Gesù e poi mentre lui è guarito lo chiamano i farisei e gli dice chi ti ha fatto questo? E loro non gli credono, sappiamo cosa succede? Lui dice una cosa so. Ero cieco ma ora vedo. Se lui è un profeta non lo so, questo sì so. Lui in quello che conosceva davanti al Sinedrio, il Sinedrio era come andare al Parlamento italiano e che ti dicano che tu devi rinnegare ciò che stai dicendo e non solo. Se tu rinnegavi o accettavi Gesù potevi essere marginato da Israele. Ecco perché anche Nicodemo non lo dice apertamente che era un seguace di Cristo. E lui dice una cosa so, ero cieco ma ora vedo. Questa è la certezza di fede. Ciò che tu sai è quello che devi mantenere, perché sei in una guerra. È una guerra che è basata sulla verità e l'errore. Il uomo di Dio combatte la buona battaglia. E guardate come lo fa, versetto 12. Lui combatte, possiamo dire, avendo in mente la meta. Combatti il buon combattimento e poi dirà, afferra la vita eterna. Questa è la quarta azione che caratterizza l'uomo di Dio. Lui afferra la vita eterna. Mentre stai combattendo, afferra la vita eterna, Timoteo. Mentre sei sotto pressione, porta i tuoi pensieri alla meta finale. Possiamo dire, esci da quella situazione che ti sta opprimendo e guarda il quadro grande, e guarda la gloria che ti aspetta, e quello ti aiuterà a essere fedele nel tuo compito, perché sai dove stai andando. Afferra la vita eterna. Possiamo dire, tieni decisamente, o tieniti deciso nei confronti della vita eterna. e prendila. Possiamo dire, porta i tuoi pensieri a voler raggiungere quella vita eterna mentre stai combattendo. Noi sappiamo, noi già abbiamo la vita eterna. Questo non è qualcosa che ci viene dato come un premio. Ma il punto è combattere avendo questa prospettiva celeste ed eterna. Non è il premio, la vita eterna che Dio darà a Timoteo per i suoi sforzi, ma è la meta verso la quale Timoteo deve dirigere i suoi sforzi. Lui è già stato chiamato alla vita eterna, come dice il passo, e in vista di essa ha fatto una bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Perciò il tuo incentivo come uomo di Dio, quello che ti deve incoraggiare è, mentre stai combattendo, guarda alla fine della battaglia, la vita eterna, ti riposerai. Nel frattempo lotta, le tue sofferenze non si possono comparare con la gloria che verrà. Continua a essere fedele, combatti. La bella confessione di fede fa riferimento al suo battesimo o anche al momento in cui fu chiamato, ma il punto è, Timoteo, uomo di Dio, afferra, mantieni nei tuoi pensieri la verità della vita eterna. Come Matthew Henry cita, la vita eterna è la corona proposta per stimolarci. Siamo chiamati ad afferrarci ad essa. Quanto i tuoi pensieri vanno nelle tue difficoltà riguardo a ciò che ci attende? Quanto rifletti sulla vita eterna? Perché Paolo dice, cercate le cose di lassù. Questa terra è un mondo decaduto che ci porterà angoscia, ci porterà afflizioni, ma quando noi guardiamo il cielo, quando noi guardiamo all'eternità, noi lì siamo riposati. Siamo riposati perché sappiamo, un giorno moriremo, quando moriremo saremo davanti alla sua presenza e potremo vivere, come dice anche Apocalisse, senza lacrime, senza sofferenza, senza morte. Guarda la vita eterna. Possiamo dire, mentre sei sotto pressione, porta i tuoi pensieri alla meta finale. Possiamo pensare anche a quando uno corre una maratona, quando uno si allena e corre per tanti chilometri. Se uno corre pensando ogni passo che deve fare e che si sta stancando, prima o poi molla. Ma quando uno pensa, io devo arrivare a 10 chilometri, quella è la mia meta, uno non pensa a quella stanchezza e lo può aiutare a arrivare fino alla fine della corsa. Ecco l'illustrazione per noi. Mentre stai combattendo, porta i tuoi pensieri alla meta finale. Non concentrati sul mondo, sulle cose di questo mondo, ma sulle cose eterne, sul futuro che ti aspetta. Tu pensi in questo modo? Paolo chiama a Timoteo a fare e vivere in questo modo. Quattro azioni che caratterizzano l'uomo di Dio. E guardate, in conclusione, 2 Timoteo 3:12. Perché Paolo, alcuni anni più tardi, mentre si trovava in prigione, sappiamo che lui stava aspettando la sua morte, lui ha scritto a Timoteo, che ancora si trovava ad Efeso. 2 Timoteo 3:12 scrive questo: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. E poi al versetto 13 dirà che gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. E avendo, possiamo dire, Timoteo ancora questa situazione, Paolo, guardate cosa dice, capitolo 2, versetto 22. Questi sono alcuni anni più tardi di prima Timoteo. Gli ricorda le stesse verità. Fuggi le passioni giovanili e ricerca che cosa? La giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Guardate 2 Timoteo 1:8. Qua lo rafforza affinché continui a combattere il buon combattimento. Dice: non aver dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Nel combattimento lui deve soffrire. E Paolo lo chiama ancora ad andare avanti. Capitolo 4, versetto 8. Versetto 6 a 8. Possiamo vedere come Paolo vedeva l'eternità davanti a sé durante il suo combattimento di portare avanti il Vangelo. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Paolo, nel momento in cui sta per morire, dove ha i suoi pensieri? Nelle circostanze? No, sta guardando in avanti a ciò che le attende. E come possiamo essere così? Seconda Timoteo 3, 16, 17. L'uomo di Dio può essere completo e ben preparato per ogni opera buona attraverso la scrittura, la quale è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare la giustizia. E pensate, alla prima lettera dice che lui è l'uomo di Dio, qua Paolo lo incoraggia a vedere che nella scrittura lui ha tutto ciò di cui ha bisogno. L'uomo di Dio fa questo, fugge il peccato, ricerca la santità, combatte il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna. Perciò chiediti, stai fuggendo dal peccato? Stai ricercando la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza, la mansuetudine? Stai combattendo il buon combattimento della fede? Stai afferrando la vita eterna? Noi abbiamo bisogno di queste persone. La Chiesa deve essere così. Non è un optional. La Chiesa è questo. Noi abbiamo bisogno di che i pastori siano così. Noi abbiamo bisogno che gli uomini siano così. Noi abbiamo bisogno che le donne siano così. Che fuggano il peccato. Che ricerchino la santità. Che combattino il buon combattimento e che afferrino la vita eterna. Questo fa di una Chiesa che porta a essere colonna e sostegno della verità. E perché dobbiamo fare questo? Semplice, perché è scritto. Preghiamo. Signore, vogliamo tanto ringraziarti. Signore, riconosciamo quanto abbiamo bisogno della tua istruzione. Abbiamo bisogno di comprendere come vivere, Signore, in un mondo decaduto, con un cuore peccaminoso, un cuore che, possiamo dire, non è in grado in se stesso di camminare in giustizia, ma solo per opera dello Spirito, con la forza che Lui ci dona attraverso la Tua parola, possiamo, Signore, discernere e sapere come camminare. Signore, ti preghiamo tanto per noi come Chiesa, che queste virtù possano essere sempre più manifestate tra di noi, che queste azioni, Signore, possano essere evidenti negli altri, che possano essere di incoraggiamento agli altri. Nel vedere come un fratello e una sorella fugge al peccato, nel vedere come un fratello e una sorella possono combattere strenuamente per la fede e vivere quelle virtù, e anche nel modo in cui un fratello e una sorella possono afferrare la vita eterna nelle difficoltà e riflettere su di esso. Sì, abbiamo bisogno di crescere in quella direzione, perciò preghiamo che questa parola possa lavorare nei nostri cuori affinché siamo sempre più conformi a Cristo. Nel suo nome preghiamo. Amen.